Traccia numero 26. Lasciando la città. Lasciando la città ora, non farti prendere né dalla nostalgia né dall'esaltazione, come accade al turista Pietro Aretino quando, arrivando a Venezia il 6 luglio del 1539, dopo un breve soggiorno a Reggio Emilia, scrisse sul suo diario di viaggio: «Reggio da bene, Reggio cortese, io ho la stessa voglia di rivederti che avea quella tremenda memoria di esaltarti, né so quale tenga più parte nella mia cordialità, o egli o Arezzo, che mi è patria. La sua aria è salutifera, il suo sito fertile, i suoi uomini signorili, le sue donne affabili e le sue facoltà comuni». Lo so anche dopo tutto questo passeggiare avrai iniziato a farti l'idea di Reggio Emilia come una ridente e sana cittadella, magari anche troppo tranquilla. Ti sbagli. Anche qui, infatti, a Reggio Emilia, si compiono alcuni efferati delitti che risvegliano dal possibile torpore la cosiddetta pubblica opinione. In passato se ne sono compiuti durante i periodi di guerra, ma un bel po' anche nel dopoguerra, e anche dopo il dopoguerra, soprattutto nel cosiddetto periodo della contestazione giovanile che portò alla nascita, quando, per cause ancora ignote su cui nessun reggiano ha tempo e voglia di indagare più di tanto, un gruppo terroristico, quello delle Brigate Rosse. Ma anche oggi si compie qualche efferato delitto. Allora si possono vedere per qualche secondo sulle reti televisive nazionali degli squarci inediti di Reggio Emilia. Io non riesco mai a mettere bene a fuoco le immagini in primo piano che appaiono sullo schermo. Non capisco mai in che zona della città sono state girate queste immagini. Naturalmente sulle reti nazionali si parla di Reggio Emilia anche in altre occasioni, per esempio per i festeggiamenti della bandiera italiana o per alcuni importanti spettacoli al Teatro Municipale Romolo Valli, dove esordì giovanissimo il grande tenore modenese Luciano Pavarotti. Ma le immagini legate a quelle notizie ormai le conosco a memoria, cartoline consumate a forza di essere viste, irritanti dépliant pubblicitari. Quando invece accade un efferato delitto, le immagini di Reggio Emilia che appaiono sulle reti nazionali sono sempre inedite. A me sembrano addirittura più nitide. Io non sono un assassino, ma non sarò mai abbastanza riconoscente verso gli assassini per non aver mai compiuto efferati delitti al Teatro Municipale Romolo Valli o in Sala Tricolore. A volte sulle reti nazionali compaiono anonime immagini di Reggio Emilia o di altre tranquille banali città italiane, anche quando non accadono efferati delitti, è vero, ma senza efferati delitti a me pare che questi nostri luoghi perdano il proprio fascino leggermente sinistro. Probabilmente è una questione di abitudine, ma si dà il caso che io viva essenzialmente di abitudini e sia fortemente condizionato dalle reti televisive nazionali. Più che vivere, mi guardo vivere. Più che pensare, osservo lo scorrere dei miei pensieri. Più che provare emozioni, registro le emozioni che provo. Per questo non mi sento in colpa se magari, viaggiando a mezzogiorno su un autobus affollato di migranti e studenti, ascolto parlare dell'efferato delitto compiuto a Reggio Emilia alcune ore fa e provo una imbarazzante soddisfazione che mi impedisce di essere adeguatamente addolorato. Questo non vuol dire che sia un assassino, sia chiaro. Né che io approvi le nefandezze compiute da assassini e criminali, anche se da tempo penso che non basti essere un assassino per non essere anche una vittima e che Reggio Emilia sia un posto perfetto per compiere un delitto perfetto. Il delitto perfetto, infatti, non è quello in cui non si trovano mandanti o assassini, ma quello a cui non è mai riconosciuto un serio movente e può essere presto dimenticato. Una bomba dentro un bar di Cutresi, tempo fa. Una giovane donna che soffoca suo figlio, un adolescente tradito che uccide la sua fidanzata a coltellate, un marito che improvvisamente uccide sua moglie con un colpo di pistola durante un'udienza in tribunale, atti devastanti, inauditi, che stonano col tranquillo tran tran della provincia. E come? È come se per mesi si preparassero nella nebbia per poi esplodere senza apparenti spiegazioni. Bombe a orologeria. Quando la bomba esplode, tutti nei bar e negli ipermercati e nelle piazze non fanno altro che parlare in continuazione dell'efferato delitto commesso. È come se da anni non aspettassimo tutti noi altro per poter parlare così animatamente. È bello avere un argomento di conversazione da poter condividere con gli altri, magari anche sconosciuti, ma nessuno di noi, voglio dire, nessuno di tutti quelli che parlano dell'efferato delitto ha mai pensato di ringraziare né le vittime né gli assassini per questa enorme opportunità che offrono a noi, a tutti noi, di comunicare appassionatamente tra noi, di condividere le nostre emozioni, vedere finalmente la nostra città sulle reti televisive nazionali. Tutti parliamo solo dell'efferato delitto che è stato commesso, dal sindaco ai bambini, dagli uomini politici ai poliziotti, dai giornalisti alle commesse, dagli spazzini agli industriali, dalle mamme ai disoccupati, dai pensionati agli extracomunitari. Sui giornali locali le pagine dedicate alle lettere al direttore non ospitano altro che commenti sull'efferato delitto che è stato commesso e ognuno di noi può esprimere liberamente tutte le opinioni che gli saltano in mente. Una grande lezione di pseudodemocrazia galoppante. Saverio, un mio giovane amico che studia all'università per diventare sondaggista, ha calcolato che in una cittadella come la nostra occorre parlare circa 2 mesi dell'efferato delitto commesso per consumarlo, digerirlo, metabolizzarlo, espiarlo totalmente, fino a rendere lo stesso parlarne una cosa insensata e retorica, fino a odiare il delitto, rimuoverlo e odiare indistintamente carnefici e vittime e chiunque ancora non ne parli come di una specie di sfortunato tumore maligno appena estratto dal corpo sacro dell'illibata e florida cittadella. È tutto. Grazie per l'attenzione che mi avete voluto concedere. Ciao, buona fortuna.